solo uomini ma anche donne. Le relazioni diverse del Vangelo ci ricordano che questa domanda non è rivolta a Gesù direttamente da Giacomo, Giovanni di Zebedeo, ma è la madre, quindi, che intercede per loro e ci fa capire come il seguito, lo sappiamo anche dalle testimonianze dei Vangeli, il seguito di Gesù sia in Galilea sia quando si portava in Giudea a Gerusalemme era costituito in modo misto, quindi non soltanto un po' come accadeva per una parte dei rabbini, dei maestri di allora, un seguito assolutamente maschile, ma un seguito misto. Portava in sé quindi la storia anche delle vicende, delle famiglie, le questioni familiari, se volete anche le invidie tra di loro e tante altre cose. E mi pare che questo sia un momento in, diciamo, un momento di sogno, ecco, della storia di questo gruppo con lui. E cerco di costruirlo per quello che sono capace, immaginando che cosa potesse essere. Cioè, probabilmente in quel tempo stava accadendo qualcosa di analogo che accade un po' in tutti i gruppi allo stato nascente. Ma toccate che una persona, anche con carisma, mette assieme un gruppo, coinvolge altre persone, le coinvolge attorno a un ideale, un'idea forte, e queste persone si raccolgono attorno a lui perché vedono che in quel momento forse si dà una pienezza di tempo da non perdere, e cose che avevano un po' germinato nella loro esistenza le trovano proprio intercettate, fatte vivere in questa persona che è un leader, una persona forte che è di, in altre parole, ti fa sognare. Ecco, proprio questo momento in cui un gruppo fa l'esperienza che è possibile segnare, sognare una realtà nuova, una realtà credibile, una realtà attesa, e allora una cosa che qui sei un po' pensato, non sei mai riuscito a realizzare, quel momento è un momento quasi statico dell'esperienza di gruppo, e accade quasi sempre che in quei momenti si sogna veramente tanto, che si voglia anche esagerare, che si guardi soprattutto al bene che uno fa nei confronti di strutture sociali, pensate come può essere anche un'esperienza politica da questo punto di vista, caricata di valori altissimi. E che ho fatto questo esempio, adesso però vi ho portato al gruppo di Gesù esattamente la sua situazione. Allora, io credo che anche stare con Gesù avesse significato per queste persone qualcosa di analogo, perché la carica che poteva trasmettere attraverso le sue parole, attraverso le sue opere, rispetto all'attesa che la gran parte dei credenti di Israele allora avevano, che era quella di una liberazione autentica del popolo, l'esperienza anche di essere schiacciati da una dominazione straniera, ma soprattutto l'attesa che le parole della Sacra Scrittura, che noi chiamiamo Antico Testamento, si potessero realizzare un giorno, cioè che il Signore diventasse veramente il re di questo popolo e potesse ricondurlo, ecco, da una situazione anche difficile, una situazione compromessa, una situazione di schiavitù, una situazione di assoluta libertà, che questo popolo potesse diventare il popolo dei popoli, che Gerusalemme potesse diventare col suo monte, con il suo tempio, quella profezia di Isaia e di Michea che dice che alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e tutti i popoli occorreranno ad essi. Cioè, queste profezie, in altre parole, erano dentro nelle corde di questa gente. E per sentire che stare assieme a Gesù, ecco, molto probabilità voleva dire stare assieme a colui che avrebbe realizzato tutto questo. E immaginate pressione di popolo, di persecuzione. E allora non è escluso, anzi direi che è molto verosimile che ragionando su questi testi, coloro che stavano con lui iniziano a vedere che questa immagine di costui che è simile a un figlio d'uomo sia esattamente questo Gesù che era lì con loro, che faceva diceva parole, faceva opere potenti e che non a caso, e questo lo dicono anche gli studiosi, una sua autodesignazione, come lui si presentava tante volte anche a coloro che erano più della cerchia ristretta, era questa titolazione per noi misteriosa, ma che dentro le scritture, cioè io sono il figlio dell'uomo, che avete visto, avete sentito, la frase conclusiva del Vangelo di oggi è il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in scambio per molti. E allora lui che è questo figlio dell'uomo, riflettono con loro, vedono questo figlio dell'uomo che viene sulle nubi, che è potente, a lui il Signore Dio consegna il regno, la potenza, la forza su tutte quante le nazioni che hanno cercato di schiacciare Israele, e vede il giudizio sarà dato proprio da Dio attraverso questo suo emissario, questo suo vassallo che è proprio questo figlio dell'uomo che viene dal cielo, perché viene dalle nubi, e la percezione di questi personaggi che sono con lui è dire sei tu il figlio dell'uomo, tu ti autodenomini così, ti autodescrivi esattamente come figlio dell'uomo, pensate al coinvolgimento anche a livello di psicologia di gruppo, quando potesse prendere questo gruppo dicendo in pratica abbiamo in mano le sorti, capite, di Israele, abbiamo in mano la possibilità davvero che si realizzi quel grande sogno di liberazione di cui i nostri padri ci hanno parlato. E questa situazione, una situazione, vorrei dire, di galvanizzazione del gruppo, è probabilmente la situazione di fondo che ci spiega l'intervento di questi due personaggi che sono due tra i posti più importanti, cioè Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che dicono al maestro, immaginate le cose che vi ho detto, e allora al seguito di questa coscienza di tutto il gruppo, quindi momento non di prova di date, ma momento assolutamente di esaltazione del gruppo, dicono maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E Signore dice, va bene, cosa volete che io vi faccia? E loro dicono, concedici di sedere nella tua gloria, vedete, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Traduciamo queste parole in base alla ricostruzione che vi ho dato. Concedici di poter osservare quando tu verrai nella gloria, il nostro Dio, Adonai, di Israele, ti prenderà con sé, ti innalzerà e ti riconoscerà come il profeta, come il Messia che deve venire, che come il figlio dell'uomo sarai sulle nubi per giudicare. Quindi quando tu sarai nella gloria, non dimenticarti di noi e sedere uno alla destra e uno alla sinistra significa condividere il momento del governo, condividere il momento del dominio. E questa è la domanda che loro la domanda, la pretesa che avanzano Giacomo e Giovanni. E la risposta di Gesù l'abbiamo ascoltata. Voi non sapete ciò che domandate, quindi in altre parole fa capire che il senso della loro domanda è sfasato. Quello che voi dite non è in accordo con quella che è la scrittura che abbiamo meditato fino adesso. Quello che voi dite appartiene più a una prospettiva dell'uomo, ma non appartiene alla prospettiva di Dio. E allora poi svolge due chieste, due domande, che ci sembrano un po' oscure, difficili, sono un po' criticate. E con molta probabilità la comunità, riflettendo su questa storia, poi le scrive dopo la morte e la resurrezione di Cristo, perché parla di calice, parla di battesimo. Potete bere il calice che io bevo, ricordate le parole dell'alleanza, del sangue, del calice, proprio dell'ultima cena. E potete ricevere il battesimo con cui io sono battezzato, non tanto il battesimo di Giovanni, probabilmente il battesimo vuole dire immersione nella morte, quindi c'è il richiamo in sostanza alla croce. E loro dicono, lo possiamo. Allora fa dire a loro in pratica che la sorte del vero discepolo, del maestro, se è vero discepolo, è quella di accogliere su di sé tutta la potenza sconvolgente e provocatoria di quel calice, di quel battesimo che dice in pratica la croce, per riassumere una parola. E il vero discepolo è esattamente quello che segue il maestro, che guarda la croce, ma dice, il calice che pare che ci dica loro, neppure stamente decidere dove andrò a sedermi, perché non mi auto-intronizzo, ma sono intronizzato. Cioè, in altre parole, sono portato alla destra del Padre, quindi tutta la vicenda della morte e resurrezione di Cristo è che il Maestro, quindi Gesù Cristo stesso, incontra questo calice, questo battesimo, entrando nella morte, e è fatto risorgere dal Padre, non autorisorge Gesù, quindi riceve il dono della vita, e tutta la fede nell'ascensione al cielo ha veramente questa intronizzazione alla maniera del figlio dell'uomo di Daniele, perché da lì, come dire, guardi verso il basso, ricordate il testo di Atti degli Apostoli, e segua la storia donando lo spirito che rimane nella storia. Allora, se noi stesso non siamo più intronizza, non sta neanche Gesù sedere sul trono, ma è esattamente, ecco, per colui per il quale è stato preparato, per il figlio. Mio figlio, tu sei, oggi ti ho generato. Anche i salmi stessi, l'intronizzazione del Messia, ecco, ci preparano questa strada. E allora per Giacomo e Giovanni non c'è la possibilità di passare attraverso Gesù. È chiaro? La domanda di Giacomo e Giovanni è una domanda di vantaggio incredibile nella gloria. Appartiene alle tipiche bustarelle e ai tipici interventi di parola per le persone che sono potenti, persone che hanno delle entrature particolari. Quindi quella parola buona che bisogna mettere lì. Addirittura l'altra tradizione, come vi dicevo, è la madre molto attenta alla famiglia, è qui intercedere nei confronti dei figli. Ma Gesù, nella sua risposta, ulteriore e graffiante, notiamo che l'Evangelista ci ricorda che gli altri 10, per cui da questo punto di vista vuole che il gruppo sia per ogni 12, che raffigura il nuovo Israele, raffigura la nuova storia. Allora, gli altri 10 si degnarono attorno a Giacomo e Giovanni e Gesù dà loro la lezione, spiega qual è la ragione del fondo, che nessuno nella frase che vi ho detto prima, che abbiamo ascoltato, cioè il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. E chi vuole essere più grande sarà servitore di tutti, chi vuole essere il primo sarà quindi l'ultimo e servo di tutti. Questa operazione che Gesù solitamente fa, cercando di insegnare anzitutto il suo gruppo, il gruppo più vicino, sono certamente operazioni molto molto lontane dal normale modo di pensare dall'uomo di Sapiens o Neanderthal ai nostri giorni, perché normalmente uno pensa altro, pensa esattamente a se stesso, pensa a garantirsi un posto, pensa a farsi una strada, pensa proprio unicamente a sé. E se non pensa a sé, pensa a una forma di ampliamento del sé, un rigonfiamento del sé, che può essere i propri cari, può essere la famiglia, può essere il proprio gruppo, il proprio partito, ma tutto va a tutela del gruppo. Ora, questo modo di pensare, cioè con la mente rivolta a se stessi, non è il modo di pensare del figlio dell'uomo alla maniera di Gesù. Ma se tu vieni per servire e non per essere servito, vuol dire che ti metti dalla parte dell'ultimo, ti metti proprio dalla parte autentica di come il giudice pensa e governa il potere. E allora questo è molto interessante, perché se è vero, ecco, che coloro che sono considerazione che è quella del maestro, che è quella del figlio dell'uomo che è venuto per servire e non per farsi servire. E allora notate che questa è la tentazione del potere, è la tentazione della bustarella, è la tentazione dello scalare grande, del fare carriera, che è la tentazione un po' di tutti, di uomini e donne, magari con sensibilità diverse, ma è la tentazione di sempre. La tentazione di fronte alla quale Gesù si è collocato all'inizio del suo ministero nelle tentazioni nel deserto. Quindi se sei figlio di Dio, mostra quello che sei. Messo alla prova sull'immagine alta di Dio come l'uomo ama pensarlo, se sei onnipotente, mostra che sei onnipotente. E Gesù anche al demonio risponde allo stesso modo di questo alto attacco demoniaco di Giacomo e di Giovanni. Occorre, per vivere la sequela di Cristo, riformattare mentalmente le cose che sono decisive. E questo discorso del potere come servizio, ma non a parole, nella vita, è uno degli elementi più significativi della vera testimonianza. La Chiesa intera, se sa interpretare anche solo